Le 15 in punto sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Tra pochi istanti iniziamo una puntata di Scarpette Rosse, la trasmissione di fiabe sulle fiabe.
she's on fire.
Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio Onda Rossa in diretta sugli 87.9 della modulazione di frequenza in streaming sul sito www.ondarossa.info. Oggi è sabato 26 marzo, sono le 15:11, apriamo il palinsesto del pomeriggio con una puntata un po' speciale di Scarpette Rosse, la trasmissione di Fiabe e sulle fiabe. Oggi in studio con noi abbiamo ben due voci oltre alla mia, una è un'attrice che è già stata nostra ospite che ci leggerà due fiabe e poi c'è qui una compagna della Coordinamento Femminista e Lesbica, collettivo noto a chi ascolta questa radio e che ci accompagnerà di nuovo perché la Coordinamento ha già preso parola sul tema che affronteremo anche noi oggi. Ci accompagnerà, dicevo, in un attraversamento di un libro di cui si è molto discusso ultimamente. Sto parlando di Calibano e la strega di Silvia Federici. Tutto questo tra pochissimo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
sei un libro spogliere che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
E oggi con noi qui in studio a Via De Volsci c'è Elena Baroglio, che è già stata nostra ospite a Scarpette Rosse. Bentornata Elena.
Ciao, ciao a tutti.
E grazie di essere di nuovo con noi. E poi c'è questa compagna della coordinamento, si chiama Maria Silvia. Ciao.
Ciao.
E grazie anche a te di aver accolto il mio invito a tornare a parlare da questi microfoni di questo libro non semplice, Calibano e la strega. Il programma di oggi è molto serrato e come sempre iniziamo con la lettura delle fiabe e poi a seguire facciamo una chiacchierata. Prima di iniziare con la lettura ricordiamo i nostri contatti. 06 49 17 50 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa per intervenire nella diretta e parlare con noi. scarpetterosse@ondarossa.info è la mail di questa trasmissione. Iniziamo dunque con la prima fiaba. Da che cosa vogliamo cominciare, Elena?
Comincerei dal lupo mannaro.
Questa fiaba che Elena ci legge, voglio dire che debbo ringraziare Carlo Ginzburg, che è appunto ormai onnipresente in questa trasmissione, che quando lo abbiamo intervistato ci ha raccontato la trama di questa fiaba a cui lui è particolarmente affezionato, quindi colgiamo l'occasione per salutarlo. E dunque Elena Baroglio legge Il lupo mannaro di Luigi Capuana. Datemi un attimo che devo mettere una base, un secondo e iniziamo.
C'era una volta un re e una regina che non avevano figliuoli e pregavano i santi giorno e notte per ottenerne almeno uno. Intanto consultavano anche i dottori di corte.
Maestà, fate questo.
Maestà, fate quello.
E pilloli di qua, beveroni di là, ma il sospirato figliuolo non arrivava a spuntare. Una bella giornata che era freddino, la regina s'era messa davanti al palazzo reale per riscaldarsi al sole. E passa una vecchiarella.
Fate la carità.
Quella, per la noia di cavare le mani dalla tasca, rispose:
non ho nulla.
E la vecchiarella andò via brontolando. Che cosa ha brontolato? Domandò la regina.
Maestà, ha detto che un giorno avrete bisogno di lei.
La regina le fece correre una persona dietro per richiamarla, ma la vecchiarella aveva svoltato la cantonata ed era sparita. Otto giorni dopo si presentava un forestiero e chiedeva di parlare in segreto col re.
Maestà, ho il rimedio per guarire la regina, ma prima facciamo i patti.
Oh, bravo, facciamo i patti.
Se nascerà un maschio, lo terrete per voi.
E se una femmina?
Se una femmina, quando avrà compiuti 7 anni, dovrete condurla in cima a quella montagna e abbandonarla lassù. Non ne saprete più nuova.
Beh, consulterò la regina.
Vuol dire che non ne farete nulla. E così, stretto fra l'uscio e il muro, il re accettò. Il forestiero cavò di tasca una boccettina che gli spariva tra le dita e disse: ecco il rimedio. Questa notte, appena
Appena la regina sarà addormentata, vostra maestà glielo versi tutto intero in un orecchio.
Basterà. Infatti, dopo 9 mesi, la regina partorì e fece una bella bambina. A questa notizia il re diede uno scoppio di pianto. Povera figliolina, che mala sorte, che mala sorte! E quando la regina le seppe: maestà, perché avete pianto? Povera figliolina, che mala sorte!
Non ne fate caso.
La reginotta cresceva più bella del sole. Il re e la regina ne erano matti. E quando entrò nei 7 anni, il povero padre non sapeva darsi pace, pensando che presto doveva condurla in cima a quella montagna, abbandonarla lassù e non averne più nuove. Ma il patto era questo, bisognava osservarlo. Il giorno che la reginotta compì 7 anni, il re disse alla regina:
«Vo in campagna con la bimba, torno verso sera».
Cammina, cammina, cammina. Giunsero a piede della montagna e cominciarono a salire. La reginotta non poté arrampicarsi e il re se la tolse in collo.
Babbo, ma che andiamo a fare lassù? Torniamo indietro.
Il re non rispondeva e si beveva le lacrime che gli rigavano la faccia.
Babbo, che andiamo a fare laggiù? Torniamo indietro.
Il re non rispondeva e si beveva le lacrime che gli rigavano la faccia.
Babbo, che siamo venuti a fare quassù?
Torniamo indietro.
Siediti qui, aspetta un momentino.
E l'abbandonò alla sua sorte. Vedendolo tornare da solo, la regina cominciò a urlare:
e la figliola, la figliola!
Calò giù un'aquila, la afferrò con gli artigli e la portò via.
Ah, figliola mia!
Non è vero! Le sbocò addosso un animale feroce e andò a divorarsene nel bosco.
Ah, figliolina mia!
Non è vero! Faceva ghiaccio, arriva al fiume e la corrente la travolse.
Non è vero, non è vero, non è vero!
E allora il re le raccontò per filo e per segno ogni cosa.
E la regina partì come una pazza a ritrovare la figliuola.
Salita in cima alla montagna, cercò, chiamò 3 giorni e 3 notti, ma non scoperse neppure un segnale e tornò desolata al palazzo. Eran passati 7 anni, della bimba non s'era più saputo nuova. Un giorno la regina si affaccia dal terrazzino e vede giù nella via quella vecchiarella tanto ricercata.
Buona donna, montate su!
Maestà, oggi ho fretta, verrò domani.
La regina rimase male e il giorno dopo stette tutta la mattinata ad aspettarla al terrazzino.
Come la vide passare?
Buona donna, montate su!
Maestà, oggi ho fretta, verrò domani.
E il giorno dopo la regina, per far meglio, andò ad aspettarla dinanzi al portone.
Maestà, oggi ho fretta, verrò domani.
Ma la regina la prese per una mano e non la lasciò andare via. E per le scale le domandò perdono per quella volta che non le aveva fatto l'elemosina. Buona donna, fatemi ritrovare la mia figliola.
Maestà, e che ne so io? Io sono una povera femminuccia.
Buona donna, fatemi ritrovare la mia figliola.
Maestà, male nuove. La reginotta è nelle mani di un lupo mannaro. Quello stesso che diede rimedio e fece il patto col re. Fra un mese lei domanderà: mi vuoi per marito? E se lei risponde di no, quello le farà 2 bocconi.
Bisogna avvertirla.
E il lupo mannaro dove abita?
Maestà, sottoterra. Si scende 3 giorni e 3 notti senza mangiare né bere né riposare. E al terzo giorno si arriva. Prendete un coltellino, un gomitolo di refe e un pugno di grano e venite con me.
La regina prese tutto quello che la vecchiarella aveva ordinato e partì insieme con lei. giunsero ad una buca che ci si passava appena. La vecchiarella attaccò un capo del refe a una piantina e disse:
chi semina raccolga, chi ti attacca quei ti sciolga.
Ed entrarono.
Scendi, scendi, scendi. La regina si sentiva le ginocchia tutte rotte. Vecchiarella, riposiamo un tantino.
Maestà, è impossibile.
Scendi, scendi, scendi.
La regina non si reggeva più dalla fame. Vecchiarella, prendiamo un boccone, mi sento svenire.
Maestà, non è possibile.
Scendi, scendi, scendi.
La regina affogava di sete. Vecchiarella, per carità, un gocciolo d'acqua.
Maestà, non è possibile.
E sbucarono in una pianura.
Il gomitolo del refe terminò. La vecchiarella attaccò quell'altro al capo ad una pianticina e disse:
chi semina raccolga, chi ti attacca quei ti sciolga.
E cominciarono ad inoltrarsi. Ad ogni passo la regina doveva lasciar cadere in terra un chicco di grano e la vecchiarella diceva:
grano, grano di Dio, com'io ti semino vuoi ammetterti io.
Il grano nasceva e cresceva subito con le spighe mature che penzolavano.
Maestà, ora piantate in terra il coltellino e sputate 3 volte.
Siamo arrivati.
La regina piantò il coltellino e sputò 3 volte.
E la vecchiarella disse: coltellino, coltellino di Dio, come io ti pianto vuoi strapparti io.
Lasciamo costoro e torniamo alla reginotta. Vistasi sola sola in cima alla montagna, si era messa a piangere, a strillare. Poi, povera bimba,
s'era addormentata.
Si svegliò
in un gran palazzo, ma per quelle stanze e quegli stanzoni non vedeva anima viva. Gira e rigira, era già stanca.
Reginotta, sedete, sedete!
Le sedie parlavano. E si sedette, dopo un pezzettino cominciò a sentire un certo appetito.
Comparve una tavola apparecchiata con pietanze fumanti.
Reginotta, mangiate, mangiate!
Oh, la tavola parlava, mangiò, beve e poco dopo le venne sonno.
Reginotta, dormite, dormite.
Il letto parlava, era uno stupore, così tutti i giorni, non le mancava nulla.
Ma s'annoiava senza vedere il viso d'un cristiano. Spesso piangeva pensando al babbo e alla mamma.
Ed una volta si mise a chiamarli ad alta voce tra i singhiozzi: babbo mio! Mamma mia, con che cuore mi lasciate qui? Mammina mia, dove sei?
Ma una vociona le gridò: sta zitta! Sta zitta!
Si rannicchiò in un canto e non ebbe più animo di fiatare.
Passato un anno, un bel giorno si sentì domandare:
vuoi vedermi?
Non era quella vociona. Rispose: volentieri. Ed ecco, gli usci si spalancarono da loro stessi e di fondo alla fila delle stanze viene avanti un cosino, alto un cubito, vestito d'una stoffa a trama d'oro, con un berrettino rosso e una bella piuma più alta di lui.
Buongiorno!
Buongiorno, bimbo mio, come sei bello! E lo prese in braccio e cominciò a baciarlo e accarezzarlo, a farlo saltare in aria come una bambola.
Mi vuoi per marito? Mi vuoi?
E la reginotta diceva: ti voglio, ti voglio. E un altro salto per aria, prendendolo fra le mani. E come ti chiami?
Gomitetto.
E che fai qui?
Sono il padrone. Allora lasciami andare, lasciami tornare a casa mia.
Nanna, dobbiamo sposarci.
Beh, per ora vado a crescere.
Il gomitetto se l'ebbe a male e andò via. Per un anno non si fece vivo. La reginotta s'annoiava a star lì senza vedere un viso di Cristiano e ogni giorno chiamava: Gomitetto! Gomitetto! Ma Gomitetto non rispondeva.
Un bel giorno domandò di nuovo:
Vai a vedermi?
Volentieri. In un anno doveva essere cresciuto un pochino, ma gli usci si spalancarono e le venne innanzi sempre lo stesso cosino, alto un gomito, vestito di stoffa tramadoro col berrettino rosso sormontato da una bella piuma più alta di lui. Buongiorno.
Buongiorno.
E la reginotta nel veder loro stesso rimase un po' sorpresa. Lo prese in collo e cominciò a baciarlo, a carezzarlo, a farlo saltare in aria come una bambola.
Mi vuoi per marito? Mi vuoi?
ti voglio, ma per ora vada a crescere. E un capitombolo per aria, prendendolo fra le mani.
Gomitetto se l'ebbe a male e se ne andò via.
Ogni anno così, ed erano passati 7 anni.
Intanto la reginotta s'era fatta una ragazza che ci volevano 4 paia d'occhi per guardarlo. Una notte, non potendo prender sonno, pensava al babbo e alla mamma.
Chissà se si ricordano più di me. Forse mi credono morta.
E piangeva sui guanciali. Quando ecco... Sente buttare dei sassolini all'imposta della finestra. Che poteva essere a quell'ora? Si fece coraggio e saltò giù dal letto.
Aperse adagino l'imposta e domandò: Chi siete? Cosa volete?
Sono io, figliola mia! Siamo venute per te!
Dall'allegrezza stavo per saltare dalla finestra.
Ascolta, figliuola,
disse la regina sottovoce. Quel comitetto è il lupo mannaro.
Si è mostrato a quel modo per non farti paura, ma ora che sei grande, fra qualche giorno t'apparirà col suo vero aspetto. Figliuola mia, non atterrirti. E se ti domanda, mi vuoi per marito? Tu rispondi di sì, altrimenti sarai morta. Farà di te 2 bocconi. La prossima notte a quest'ora ci rivedremo.
La mattina la reginotta udì la solita voce:
Vuoi vedermi?
Volentieri. Si spalancarono gli usci.
Ma invece di Gomitetto venne avanti il lupo mannaro. Alto, grosso, peloso, con certi occhiazzi e certe zanne che Dio ne scampi a ogni creatura.
La reginotta si sentì mancare.
Mi vuoi per marito? Ti fece fare apposta per me.
Lei tremava come una foglia.
Mi vuoi per marito?
Più la reginotta sentiva quella vociaccia e più tremava e si smarriva.
Mi vuoi per marito?
Voleva rispondergli sì, ma le scappò detto no.
Allora vieni qua
e l'afferrò con le granfie per ingoiarsela. Mangiami almeno domani, te lo chiedo per grazia.
Il lupo mannaro stette un momentino incerto e poi rispose:
Ti sia concesso, sarai mangiata domani.
La notte allora fissata, lei si affacciò alla finestra.
Ah, mammina mia, mi scappò detto di no. Sarò mangiata domani.
Facevi coraggio,
disse la vecchiarella e picchiò forte al portone.
Oh, chi è? Che cercate?
All'urlo del lupo mannaro tutto il palazzo tremava.
Son coltellino, son piantato nella terra dura per difendere la creatura.
Contro quella malia
il lupo mannaro non poteva nulla.
E la mattina all'alba venne fuori e, come vide il coltellino, si mordeva le mani. Se trovo chi ha piantato, ne faccio un boccone. Cercò, frugò attorno, ma non trova nessuno. All'ultimo chiamò la reginotta.
Vien qua, strappami di terra questo coltellino, non ti mangerò più.
La reginotta gli credette e strappò il coltellino.
E ora vien qua!
E l'afferrò con le granfie per impugnarsela. Mangiami almeno domani, te lo chiedo per grazia. E il lupo mannaro stette un momentino incerto e poi rispose.
Ti sia concesso.
La notte la reginotta s'affacciò alla finestra. Oh mammina mia, mi disse, strappa di terra questo coltellino, e io glielo strappai. Domani sarò mangiata.
Fatevi coraggio.
La vecchiarella picchiò forte al portone.
Chi è? Che cercate?
All'urlo del lupo mannaro tutto il palazzo tremava. C'è un frumentino, son seminato nella terra scura per difender la creatura. Contro questa malia il lupo mannaro non poteva nulla. E la mattina all'alba venne fuori e, come vide il seminato con le spighe penzoloni, si mordeva le mani.
Se trovo chi lo seminò, ne faccio un boccone.
Cercò, frugò intorno, ma non trovò nessuno. E la mattina dopo disse alla reginotta.
Vieni qua, mietimi questo frumento, non ti mangerò più.
La reginotta gli credette e si mise all'opera. Per lei non c'era malia e in una giornata poté facilmente terminare di mietoli.
Ed ora vieni qua!
Mangiami almeno domani, te lo chiedo per grazia! Quegli stette un momentino incerto e poi rispose.
Ti sia concesso per l'ultima volta.
La notte la reginotta s'affacciò alla finestra. Oh mammina mia, mi disse, mieti questo frumento ed io glielo mietei. Domani sarò mangiata.
Facevi coraggio.
E la vecchiarella picchiò forte al portone.
Chi è?
Urlò il lupo. Sono un re fefino, sono attaccato alla pietra matura per difender la creatura. Contro questa malia il lupo mannaro non poteva nulla. E la mattina all'alba venne fuori e, come vide il capo del refe legato alla pianticina, smordeva le mani.
Vien qua, scioglimi questo refe dai due capi, non ti mangerò più.
La reginotta era stata indettata dalla vecchiarella. Non doveva fermarsi un passo, né mangiare né bere, ma aggomitolare e andare avanti. Sciolse quel capo e lei avanti, aggomitolando, e il lupo mannaro dietro.
Riposati, riposati.
Quando sarò stanca mi riposerò. E lei avanti, aggomitolando, e il lupo mannaro dietro.
Prendi un boccone, prendi un boccone.
Quando avrò fame, mangerò. E lei avanti, aggomitolando, e il lupo mannaro dietro.
Bevi un gocciolino d'acqua. Un gocciolino.
Quando avrò sete, berrò. Erano già arrivati alla buca d'uscita. Come il lupo mannaro s'accorse che l'altro capo del refe era attaccato alla pianticina fuori, cominciò a mordersi rabbiosamente le mani. E vista la vecchiarella,
diventò bianco come un panno lavato.
Ah, la mia nemica! Sono morto! Sono morto!
La regina e la reginotta si voltarono, invece della vecchiarella videro una bellissima signora che pareva la stella del mattino.
Era la regina delle fate.
Figuriamoci che allegrezza! La regina delle fate prendeva intanto dei sassi e li metteva uno sull'altro davanti alla buca. Sassi, sassi di Dio, io vi muro e vo' a smurarvi io.
Murata la buca, la regina delle fate sparì e quella brutta bestiaccia che però di fame lì dentro.
La regina e la reginotta tornarono sane e salve al palazzo e un anno dopo la reginotta sposò il re del Portogallo.
Sì, lo stacco è stato abbastanza brusco. Grazie mille Elena, ho aperto anche il microfono di Maria Silvia. Beh, grazie di questa prima lettura. Mandiamo uno stacco musicale e poi forse io anticiperei un po' l'approfondimento e la seconda lettura la facciamo dopo. Mandiamo un piccolo stacco perché sono già le 15:38 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, tra pochissimo con il nostro approfondimento.
Tu già lo sai che la berrai. Se non si arrende tu lo tenti e sciogli il nodo dei tuoi fianchi e quel vestito scopri già. Chi coglie il fiore impazzirà. Farà per te qualunque cosa e tu sorella e madre e sposa, tu regina o fata tu non puoi pretendere di più. Non puoi pretendere di più. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia. Ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tira e se comincia la caccia la strega sei tu. E insegui i sogni da bambino e chiedi amore e sei sincera. Non fai magie né trucchi ma nessuno ormai ci crederà. C'è chi ti urla che sei bella, che sei una fata, sei una stella, poi ti fa schiava, però no, chiamarlo amore non si può. E forse è per vendetta, e forse è per paura, o solo per pazzia. Ma da sempre tu sei quella che paga di più. Se vuoi volare ti tirano giù e se comincia la caccia alle streghe la strega sei tu. C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.
Allora, dunque, eccoci di nuovo in voce, sono le 15:42 minuti sugli 87.9. Prima di leggere la seconda fiaba che Elena Baroglio ha preparato per noi, siamo partite dalla lettura di una fiaba in cui l'elemento stregonesco, comunque soprannaturale, femminile, è un elemento positivo, e poi leggeremo invece una fiaba in cui abbiamo usiamo questa parola, lo stereotipo della strega cattiva, insomma quella anche a livello vulgato più nota. Io voglio iniziare questo spazio di approfondimento con Maria Silvia, che è stata da me coinvolta nel difficilissimo compito di riattraversare nuovamente questo libro, Calibano e la strega di Federici. Voglio partire con un piccolo tentativo di introduzione, cioè perché all'interno di una trasmissione, può sembrare evidente ma in realtà il legame è più complesso, all'interno di una trasmissione dedicata alle fiabe, con qualche tentativo anche di toccare alcuni argomenti dello studio storico sul materiale folclorico, perché parlare di questo libro? Io voglio partire con una citazione di Chesterton, che dice: non serve insegnare ai bambini che i mostri, aggiungo io, e le streghe esistono, perché questo i bambini e le bambine lo sanno già. Le fiabe insegnano ai bambini che i mostri possono essere sconfitti. Ora, questa frase sintetizza bene per me un problema enorme, ovvero che ovviamente non mi offro io di sciogliere, ma tentare di lanciare qualche sassolino per addentrarci in questo bosco. Un problema che mi attanaglia in questa sede, cioè proprio come scarpette rosse, perché mi crea una serie di contraddizioni teoriche nell'intersezione tra una prospettiva storica, cioè di profondo interesse per tutto quello che è il materiale folclorico, e dall'altra parte, e quindi anche in questo campo un mio tentativo di approcciarmi agli oggetti di studio senza subire gli strumenti analitici ereditati, diciamo, e quindi anche alla luce di ciò che le femministe hanno faticosamente introdotto all'interno dei dibattiti storiografici. E però anche in questo contesto, nello spazio di questa trasmissione dedicata alle fiabe, io insomma mi sembra varie volte di aver ribadito la mia convinzione che la fiaba abbia una potenzialità didattica in senso lato, oggi forse ancor più che in passato. È chiaro che le streghe delle fiabe, almeno a livello vulgato, incarnano spesso un principio negativo e stereotipato, e però appunto ragionare su che cosa significhi stereotipo, che è sicuramente giustissimo, anche molto urgente, lo si può fare da tanti punti di vista. Uno di questi è appunto il tipo di lavoro che Silvia Federici ha fatto in questo libro che si chiama Calibano e la strega. Poi torneremo magari a contestualizzarlo se ce ne sarà bisogno. Intanto chiedo a Maria Silvia di parlarcene, magari partendo proprio dal titolo, cioè che cosa significa Calibano e la strega, perché Silvia Federici che presenta una ricerca in chiave storica sul periodo di transizione dal mondo feudale alla genesi del mondo capitalistico in cui siamo ancora immersi, intitola questa opera Calibano e la strega. Chi è Calibano?
Allora, spiegaci. Innanzitutto ciao a tutti e a tutti. Allora, Calibano e la strega, questa è una piccola premessa necessaria, è in realtà il proseguio di un altro testo che la Federici ha scritto negli
84.
Anni esatto, che è Il grande Calibano. Quindi ritorna la figura di Calibano, che è un personaggio della Tempesta di Shakespeare, un'opera shakespeariana che ha un valore simbolico molto forte e che può venire letta anche con dei filtri, una lente non solo mitica ma anche sociale, perché c'è la contrapposizione, diciamo così, tra il personaggio di Prospero appunto il personaggio di Calibano, che era questo mostro selvaggio che rappresentava appunto la dimensione selvaggia e più corporea, indigena della vita umana, anche se vogliamo, figlio di Sycorax, che era una strega. E Calibano era l'indigeno che abitava l'isola su cui fu confinato Prospero. Questo per dare insomma un attimo
contestualizzazione, anche
esatto, una contestualizzazione di Calibano, del perché Calibano è la strega. E io partirei da proprio un passo, una pagina che secondo me è abbastanza illuminante del libro di Federici, dove proprio viene spiegato ancora meglio questo legame con Calibano, con la figura di Calibano, che tra l'altro può essere messa in correlazione alla parola cannibale, Caliban, cannibal, è una delle etimologie proposte. Dicevo, questa pagina è molto importante perché anche se Calibano non è un personaggio che prima facie sia fondamentale nella storia, perché c'è Prospero, Miranda, eccetera, ma è un personaggio che a cui Shakespeare attribuisce una parte molto importante, le frasi forse più belle di tutta quanta l'opera. Faccio una citazione. È perciò strano, alla luce di questi resoconti, che Calibano e non sua madre Sycorax la strega sia stato assunto dai rivoluzionari latinoamericani come simbolo della resistenza contro la colonizzazione, anche perché Calibano, così come Shakespeare ce lo descrive, poteva combattere il padrone solo maledicendolo in quella stessa lingua che da lui aveva imparato, dipendendo così nella sua ribellione dagli attrezzi del padrone. Ecco, qui secondo me c'è molto del
libro. Come dicevamo prima, c'è
sì.
Dentro tutta la Romagna in questa frase.
Sì, c'è tutto, cioè praticamente tutto.
Ecco, mi sembra un ottimo punto di partenza per insomma ricostruire un po' i punti fondamentali di questo libro. Quindi abbiamo questa immagine del selvaggio descritto da un punto di con cui appunto il conquistatore, il prospero, colui che porta
il progresso,
esatto, viene a contatto, che lo schiavizza, che di fatto è un suo. E il conflitto fra di loro appunto viene restituito perfettamente con questa frase che tu hai detto, è una questione anche di linguaggio, di strumenti che si hanno. E quindi noi prima insomma chiacchierando dicevamo, accanto a Calibano nel titolo di questa opera Federici dice "e la strega", forse questo può aiutarci anche a connetterci con la questione metodologica con cui lei affronta questa materia.
Sì, perché restituisce una storia della caccia alle streghe secondo me, ma secondo anche noi della coordinamenta, e anche io credo anche secondo chi leggerà il libro, se avrà la pazienza e la voglia di farlo, restituisce una lettura e una spiegazione della caccia alle streghe molto più fedele poi a tutte le dinamiche sociali ed economiche che ci sono state nel periodo in cui la caccia alle streghe è avvenuta, perché la spiega appunto come un tentativo di tentativo poi riuscito di recinzione e di controllo sul corpo delle donne, perché le streghe, e questo ritorna molto spesso, si insiste molto su questo punto, le streghe spesso venivano etichettate come tali e invece erano donne che magari anche anziane che chiedevano l'elemosina o che subivano il fenomeno dell'esclusione sociale e che dunque appartenevano anche, venivano emarginate in questo modo, anche perché le donne e la struttura sociale che c'era prima dell'avvento e di questa transizione al capitalismo, la dimensione proprio del anche femminile era più strutturata su base comunitaria, collettiva, con tutta una serie di saperi condivisi, anche pensiamo anche alla maternità, al parto, era quasi un sapere esclusivamente della donna. E...
cosa che mi sembra più interessante, al di là di alcune pratiche, appunto, di diciamo alcune collocazioni ai margini della società, a me questo sembra l'aspetto più interessante, cioè riuscire a vedere dietro lo stereotipo della strega un complesso organico assolutamente non solo strutturato, ma anche con un elemento di autoconsapevolezza del proprio sapere e della propria funzione, appunto un insieme di saperi e di pratiche che in quanto tali vengono attaccati, demonizzati e trasformati in altro e dunque in uno stereotipo. Questo mi sembra molto
Sì, viene cambiato, viene andato, viene modificato e influenzato l'immaginario collettivo in funzione appunto di una presa di potere sul corpo femminile. Poi ovviamente Federici compie un discorso molto complesso perché insomma parla del controllo delle donne come un tentativo appunto riuscito di accumulazione originaria, accumulazione capitalistica, e la donna viene confinata nel lavoro di riproduzione della forza lavoro. Quindi e restituisce appunto, per questo lo dicevo all'inizio, restituisce una descrizione molto più plausibile e condivisibile della transizione al modello capitalistico, al sistema capitalistico. Tra l'altro criticando anche Foucault, e questo è importante.
Infatti, vediamo in che termini, se ci vuoi
sì,
qualcosa, ovviamente senza spoilerare troppo.
Senza spoilerare troppo, appunto. Però una critica che comunque già era critiche comunque anche già fatte a Foucault, che propone appunto la categoria del biopotere, la categoria della biopolitica per spiegare determinate dinamiche in seno ai cambiamenti sociali e in seno ai cambiamenti rispetto ai comportamenti sessuali della società. Lo critica perché questa categoria del biopotere, una categoria della biopolitica, innanzitutto non è nuova, cioè non è propria di Foucault, perché in realtà già le femministe prima di lui, molte femministe prima di lui, avevano messo in rilievo come ci fosse appunto questo controllo sul corpo della donna. E soprattutto lo critica perché il biopotere effettivamente è una categoria metafisica e astratta che poco ha a che vedere con poi le dinamiche pratiche della storia, che insomma non
cosiddetta materialità della
sì,
storia,
e restituisce anche dignità ai soggetti vittime dell'inquisizione, delle persecuzioni, perché Foucault, come chissà se ha letto e studiato Foucault, propone diciamo una lettura abbastanza curiosa del rapporto torturatore-torturato, come se ci fosse appunto un piacere tratto da entrambi, come se fosse una sorta di volontà latente di procurarsi piacere vicendevolmente, il che francamente un po' cozza poi con la realtà delle cose, perché
questo dov'è? Storia della sessualità.
Sì, storia della sessualità.
Per quanto riguarda la metodologia di Foucault, io ricordo che uno dei testi secondo me critici più precisi dal punto di vista del metodo è di nuovo fissata la prefazione del Formaggio e Vermi di Carlo Ginzburg, in cui lui, in un modo che viene citato da Federici stessa, per questo lo dico, non è soltanto una fissa astratta, il tentativo di Ginzburg ripreso da Federici è proprio questo, cioè cercare faticosissimamente, perché chiaramente la documentazione non favorisce questo tentativo, anzi spostare lo sguardo dal carnefice alla cosiddetta vittima, anche devittimizzandola e cercando di leggere tra le righe, tra le crepe della documentazione, appunto quello che dicevamo, una consapevolezza, un discorso in tutto e per tutto strutturato, cioè un linguaggio, un sistema di credenze, di pratiche che appunto viene ridotto di volta in volta al negativo, al polo negativo del sistema di potere che lo decodifica e che lo imbriglia naturalizzandolo. E...
Sì, vai. Sì, no, volevo solamente aggiungere una cosa che prima non ho detto, che si è, insomma, l'ho persa fra le parole, che molte delle donne che venivano perseguitate con l'accusa di stregoneria erano spesso donne, molte di queste donne guidavano le rivolte contadine, perché loro spesso e volentieri, non potendo nemmeno scegliere la via della fuga, diciamo, da certe zone piuttosto che da altre, rimanendo in loco, sentivano la necessità più degli uomini di rivendicare determinati diritti, quindi loro guidavano le rivolte, soprattutto continuavano ad esercitare in varia misura un controllo sul proprio corpo tramite la pratica dell'aborto, eccetera. Quindi venivano perseguitate anche, cioè, soprattutto per questi motivi, cioè, non è che era solo misticismo, perché nella Vulgata si è spesso, insomma, tentato di far passare questa cosa come se fosse solo riconducibile a come se le streghe fossero delle allucinate, ecco, quando invece non è così, non è assolutamente così. E anzi, c'era un quadro specifico e con una precisa logica dietro, restituibile in termini appunto logici e chiari, nella misura in cui c'è stato un tentativo riuscito, ripeto, di assumere un controllo e transitare ad un modello economico diverso da parte della classe dominante.
Achète au rabais. Padam, padam, padam. Des vêtus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur de
we'll be right back.
Le 16 e 2 minuti sugli 87.9, siamo qui con Maria Silvia della Coordinamenta a parlare di Calibano e la strega e con Elena Baroglio a leggere Fiabe di streghe. Volevo fare un'altra domanda a Maria Silvia relativa al fatto che intanto ricordiamo che Calibano e la strega è un libro del 2004, di cui però i lettori e le lettrici locali salutano soltanto adesso una traduzione in lingua italiana piuttosto ritardataria e che però arriva qui da noi in un momento particolarmente giusto o sbagliato,
sì, un momento caldo.
Comunque un momento caldo perché è evidente, no? Secondo me l'attualità delle linee che connettono le rivendicazioni del femminismo che Federici abbraccia dagli anni 70, in cui lei fu una figura, una voce molto importante nel panorama internazionale delle lotte, per esempio per il salario domestico, quindi quel tipo di femminismo, le linee che lo intrecciano con il tentativo di fondare storicamente, dunque di denaturalizzare, direi, per via di una metodologia storica, alcuni automatismi interpretativi che riguardano la storia materiale delle donne, che secondo Federici sono decifrabili appunto alla luce di un'analisi che segua molto da vicino, anche con occhio di parte, cioè con l'occhio di Sicorax, direi, quello che è accaduto in Europa e non solo in Europa, ma che dall'Europa con piglio colonialista si è spostato oltreoceano all'alba dell'età moderna. L'attualità di queste questioni lascio a te l'onere di indicarcela, ecco, come invito alla lettura di un libro che appunto è un libro di storia, ma che ha un impianto politico, un'istanza politica molto chiara e anche dichiarata.
Sì, questo decisamente, e per fortuna non lo nasconde, insomma, e, è un libro di storia, più che di storia delle donne è un libro di storia, perché affronta tutto il discorso storico gettando luce su dinamiche taciute. Questo è il discorso, cioè non è una storia dal punto di vista, da un punto di questa è la storia, cioè, apriamo gli archivi, vediamo un attimo com'è andata, perché è andata così.
Infatti secondo me questa era molto interessante del modo in cui tu hai voluto iniziare, cioè partire appunto da Calibano, colui che ha solo gli strumenti del padrone, questo non so, io immediatamente in mente alcune tesi di filosofia della storia di Benjamin e perché fare il contropelo alla storia è una cosa molto complicata perché ci troviamo sempre ad ereditare il linguaggio di chi appunto la storia la, come si dice, la agisce, quindi non mi vengono le parole, però insomma ecco appunto da questo, per trattare questo argomento, sicuramente anche gli altri, però questo in particolare, cioè la caccia alle streghe, uno sguardo che recuperi, che attinga dalla madre Sicorax, come viene da citare l'ordine simbolico della madre di Muraro, mi sembra un'immagine veramente molto efficace, anche una metafora della storiografia femminista stessa, forse.
Sì, perché
sovrainterpretando, bisognerebbe chiedere a Federici.
No, sì, decisamente lei saprebbe rispondere sicuramente meglio di me. No, a me, dicevamo all'inizio, il legame con l'attualità, effettivamente il momento è molto caldo perché c'è stata tutta quanta la discussione inerente la maternità surrogata, la fecondazione eterologa. Io credo che sia un testo importante perché poi queste sono, diciamo, delle derive rispetto ad un sistema che effettivamente mercifica qualunque cosa, quindi insomma questo è il dato finale, la punta dell'iceberg, quella che noi vediamo, che però poi sotto c'ha insomma una struttura enorme, gigantesca, che stando sott'acqua noi pensiamo non ci sia, ma che in realtà c'è. Quindi dicevo, rispetto alle questioni della maternità surrogata, della fecondazione eterologa eccetera e quant'altro, ma soprattutto rispetto alla maternità surrogata perché è legata alla dimensione corporea femminile, è importante anche perché la lettura proposta, che è una lettura materialista, della storia, mettendo in evidenza come progressivamente con la transizione a questo modello economico capitalista si sia perduta tutta una dimensione che adesso dire naturale sembra quasi di svilirla in un certo senso, perché poi la parola natura ha molte accezioni che spesso tra loro vengono confuse e strumentalizzate, però tutta una dimensione, ecco, legata al corpo, questo soprattutto, legata alla dimensione corporea, quindi una lettura materialista nel senso più alto del termine, la dimensione corporea, quanto sia importante un recupero autentico della dimensione corporea, perché noi ci illudiamo, soprattutto oggi, di fare attenzione al nostro corpo con pratiche, insomma, quasi a volte, mi si consenta di dirlo, ridicole, ma in realtà si porta avanti questo meccanismo di sdoppiamento mente corpo senza nemmeno rendersene pienamente,
sì,
conto,
automatismo interpretativo, come dicevamo, erede di un certo sguardo, insomma,
sì, che poi lei tra l'altro affronta in un capitolo del libro che è proprio dedicato più a questioni specifiche, diciamo, di natura squisitamente filosofica, insistendo molto sulla filosofia cartesiana, facendo dei riferimenti anche importanti ad Hobbes, insistendo molto 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 su Cartesio, sul dualismo corpo-mente, eccetera, e forse non completamente esaustivo per chi, parlo per me, nel senso, per chi ha avuto una formazione,
la sfortuna di essere addetto,
la sfortuna di essere un addetto ai lavori, però secondo me può essere anche letta in un modo diverso, un buon punto di partenza per andare ad indagare innanzitutto altre fasi storiche, altre epoche storiche. Quindi
sì, direi che anche questo ha tutti gli effetti uno stereotipo, che dunque ha una sua storia che può essere studiata, criticata,
sì,
usiamo sta parolaccia, decostruita.
Decostruita, già. Quindi può essere proprio un punto di partenza per andare ad indagare più nel profondo altre epoche storiche, perché la Federici si concentra nella fattispecie, chiaramente, perché ogni sede ha dei limiti, chiaro, necessari che si deve porre, parte dal Medioevo, e quindi andare ad indagare altre epoche storiche e anche può essere l'occasione, e vien voglia di farlo, quindi questo è un pregio fondamentale di ogni testo e di ogni saggio, vien voglia di andare a capire anche nel percorso della storia della filosofia quale sia stato l'evoluzione, diciamo così, del pensiero filosofico in seno a determinate questioni
e dicotomie.
Sì.
E su questo, di nuovo, io penso che affiancare alla lettura di questo testo Storia Notturna, il libro di Ginsburg, che tenta ovviamente un processo di questo tipo, cioè partendo da un fatto specifico, il tentativo di ricostruire le radici dello stereotipo stregonesco, in particolare quello del Saba, quindi col patto con il demonio, gli animali, le orge tra 400 e 500 in Europa, allarga fino ad arrivare a toccare le propaggini del Neolitico e a tematizzare la questione della natura umana, cioè sono questioni che hanno una tale densità storico-simbolica che arrivano necessariamente a toccare i massimi sistemi, direi, e quindi insomma il tentativo di Ginsburg, da cui, ripeto, Federici comunque parte, perché quello che almeno nella mia lettura mi è parso, alcuni luoghi fondamentali in cui lei appunto pone delle questioni di metodo e fa delle scelte di metodo, si appoggia ai testi di Ginsburg. Qui voglio dire anche una cosa proprio da secchiona, nel senso che però lo devo dire,
io mi sono autocensurata.
Autocensurata, però io non mi voglio autocensurare, perché nel libro c'è un errore, ovvero viene citata come frase di Ginsburg una frase che in realtà è di un testimone di Ginsburg, quindi da cui Ginsburg di cui Ginsburg riporta il pensiero, quindi questo forse è l'unica critica proprio che, cioè, su cui sono irremovibile, ovvero attenzione alla lettura delle fonti, lo dico perché lo voglio dire, e no, nel senso che c'è un, infatti io sono sobbalzata quando ho letto qua Ginsburg fa lo stesso errore degli inquisitori, poiché tutta la sua metodologia è basata su un tentativo di fare l'opposto. Sono andata a ricontrollare la pagina dei Benandanti da cui era citata questa frase che Ginsburg avrebbe scritto, non è sua, è del testimone di cui lui sta parlando, in cui viene detto che le donne sarebbero che le streghe sarebbero delle donnette, ora non mi ricordo la frase precisa, però sì, comunque non è di Carlo Ginsburg, quindi posso continuare a parlare di lui liberamente e continuamente in questa trasmissione. Mandiamo un piccolo stacchetto musicale e poi riprendiamo.
E così tu mi sfidi ad imitare Pia ed a fare qualche magia. Io farò sparire un fazzoletto, se non lo trovi vai subito a letto. Poi un cavallo da una stella, non so se mi riuscirà, ma cantiamo insieme la canzone, forse Pia ci aiuterà.
Baby bop, ubu, ba baby bop, chia, chica, 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 chica,
colorato, Pia è scesa sulla terra per noi, viene da un paese molto lontano, dove i bambini si danno la mano, dove ci sono solo amici, e puoi fare tutto quello che vuoi, e quel mondo se con lei tu canti lo ritroverai.
Non la puoi ritrovare in nessuno, perché è vero. senti cosa fa, soddisfazione non ti do, divento femminista.
E dunque, come annunciato, chiedo scusa per i pasticci che ho fatto in regia. Oggi sono già le 16:19 minuti, ruberemo qualche minuto probabilmente alla trasmissione successiva, avremo ancora tantissimo da parlare, a microfoni spenti ce la stiamo suonando e cantando da sole, quindi avviso Maria Silvia che sarà di nuovo ospite, lo dico così in diretta, ben presto per continuare questa chiacchiera. Però Elena, che è qui con noi, aveva preparato anche una seconda fiaba, quindi ce l'ascoltiamo. È una fiaba che è tratta da una raccolta che proprio grazie a Elena abbiamo già incontrato nella nostra trasmissione, quella di Gigi Zanazzo, di Fiabe della tradizione nostrana, quindi proprio la tradizione del Lazio. Questa fiaba che Elena ha scelto si chiama La strega maestra ed è, rispetto a quella che abbiamo letto prima, in cui la figura sovrannaturale femminile è una figura ambigua ma dialetticamente risolutiva e positiva, questa invece è una fiaba in cui la strega è proprio la strega.
A maestra strega. C'era una volta una donna che faceva a maestra. A su scuola ci andavano tutti figlie degli signori e fra l'altre a figlia del re. Tutti i giorni, quando suonavano le 24 ore, sta maestra piantava scuola e scolare e se ne andava via. Ben pezzo la cosa gli è da così, ma poi e scolare incominciarono a fa.
Ma dove andrà la maestra? Bisognerebbe un giorno andare appresso per vedere un po' dove diavolo va a sbattere le corna.
Infatti un giorno si messero d'accordo e fece la conta a chi ce doveva andare appresso. Fatta la conta, questa toccò la via del re. Fatti lei, come uscì la maestra, gli si messe appresso appresso. E la maestra cammina. Quando ebbe camminato un pezzo in pezzo, si fermò davanti alla porta di un palazzo. E poi entrò. E intanto che la via del re stava per entrarci pure lei, la maestra si rivoltò e vedendola gli fece un incantesimo. Tutta quella che vedi non lo possi mai aridì. E poi diventò un gatto e via su per le scale di quel palazzo. La figlia del re stette a aspettarla per un po', ma vedendo che non ritornava più, prese e se ne ritornò a scuola. E quando la compagna la vide, non gli incominciarono a domandare in dove l'aveva accompagnata la maestra, ma lei gli avevano fatto l'incantesimo e non poté di altro che... Buona stella. L'ho vista entrando un palazzo e non poté dire più niente. Venuta l'ora che la scuola stava per finire, ecco de che ta ritorna la maestra. Si messe a sedere al suo posto e la cosa frinì a così. Quando i servitori vennero a pigliare via del re, la maestra la chiamò e gli fece:
e vieni qua, figlia, che te voglio dare un bacio.
Ma intanto che la baciava gli fece: vieni qua, figlia, che stanotte venga ammazzata mamma tua. E quella ritorna a casa, ma vi potete immaginare siccome stava addolorata, siccome piangeva, voleva parlare. Gli avrebbe borzuto di alla madre quello che gli aveva detto qua a boia, ma quando abbracciava il padre per dia, madre per diglielo, non poteva parlare e sbottava a piagne. Defatti a sera se ne niedeno tutti a dormire, a mattina che è che non è, a regina si trovò strozzata nel letto suo. Figurate belli pianti delle biglie e le chiacchiere che si fecero per tutto il paese. E re poi poraccio non si poteva dar proprio pace per niente. E quando fu l'ora d'andare a scuola, i servitori l'accompagnarono alla figlia del re e disse alla maestra, hai capito? Alla maestra che per carità ci fosse stata attenta e che gli avesse vissuto bene, perché dice, poveretta, stanotte gli è morta la madre.
E la maestra, qua boia, gli fece dice: è sicuro che gli voglio bene, e perché non gliel'avrebbe da voler? È vero, cocca mia, gli fece la via del re. È vero che te voglio tanto bene? Ecco la povera mia, povera stella, fu costretta a dire di sì. Eh sì, che era vero, perché non poteva parlare. E prima di finire la scuola, all'ora solita, la maestra prese e se n'agnede. Quando ritornò, che gli servitori vinnero a pia la via del re, lei, prima di farla uscire, la chiamò, gli fece dice: vi ecco qua, cuore mio, che te voglio da un bacio. Lei gli s'accostò e qua boia, intanto che la baciava, gli fece all'orecchia dice: stasera venga a strozzare tuo padre intanto che dorme. Figuratevi quella poveretta come una casa disperata. Voleva parlare padre suo, a dirgli che gli stava per casca addosso, ma come l'altra volta non poteva di niente. E la notte, infatti, mentre il padre dormiva, fu strozzato da quella strega. E la mattina, quando i servitori agnedeno per entrare in camera, figurate come rimasero nel vedere quel spettacolo. Fu un pianto generale, come si seppe per paese qua nova. Tutti chiacchieravano, e chi la pensava in un modo e chi la pensava in un altro. Il fatto sta però che nessuno ne sapeva divina la causa. E quando fu l'ora d'anna scuola, figuratevi qua poveretta come si dannava il cuore. Ah, basta. Gli servitori si ricomandarono a maestra, hai capito? A maestra. Che gli fosse stata attenta, e sì, come no, a qua povera orfana, perché a notte passata gli avevano strozzato pure il padre, infatti lei non lo sapeva. La maestra gli fece tutta tranquilla: è sicuro che gli voglio bene, è vero, cuore mio, che te ne voglio tanto tanto. E qua la poveretta gli diceva di sì. Ah, basta. A sera all'ora solita la maestra se ne agnete via, e quando ritornò, che gli servitori vennero a piacqua ragazza, la maestra gli fece dice: vi ecco qua, figlio mio, che ti voglio da un bacio. E intanto che la baciava, gli disse all'orecchia: stasera ti venga a taffoco all'orecchia. E lei, poveretta, se lo niente a casa, prese tutte le meglio gioie della madre assieme a quelle sue, un pupazzetto d'oro, un coltello, e fece un fagottino, e se ne andò via dal palazzo. Siccome non poteva parlare, faceva tra di sé: sta povera gente della servitù, speriamo che se servino da loro quando vedranno il fuoco. Non sapendo in dove andare a dormire, si messe a sede sugli scalini della chiesa. Defatti, sonata che fu a mezzanotte, areggia, agne da fuoco. E fu uno scappa scappa generale. Qua poveraccia, appena vide che si faceva giorno, pensò, dice: e che faccio adesso qua senza nessuno? È meglio che mi metti in camino e che me ne vado in quantre altro sito a trovare da lavorare. Si mette in cammino. Cammina e taricammina. Fintanto che arrivò in un paese e vide una bottega in dove c'erano tutte donne a lavorare. Lei va là, entra dentro e gli disse che è successo. E gli disse sì, c'era gente buona pure per lei, per aiutarle a fare qualche cosa. E quelle gli dissero: sì sì, come no, e ci abbiamo qua per le mani un abito del re che gli serve subito subito domani. Erano diversi giorni che stava lì a lavorare, quando una mattina si presenta in qua bottega una donna, indovina un po' chi è, vabbè, con una scusa qualunque. E quando ebbe vista la figlia del re, chiamò da una parte, figurati come te sbai, chiamò da una parte la padrona e gli messe tanto mare sul conto di quella poveretta che la padrona la cacciò subito via. Ma dovete sapere che in quel frattempo che la figlia del re era stata in qua bottega, aveva finito di ricamare in oro l'abito del re, che quando lo vide disse: oh, quanto è bella, oh! E gli piace tanto che fece: si potessi conoscere la ragazza che m'ha fatta, oh! Ma sposerebbe. Va con sé che la boiaccia che aveva fatta caccia via
Antri non era che quam fame da maestra. Puro la via del re, infatti, se n'era accorta. Cacciata via che fu, si è rimessa in giro per paese. Insino che capitò in una strada dove c'era una bottega di merlettara. Lei entrò drento, chiamò la padrona e gli disse si voleva se ci fosse arrestata per aiutarla a fare qualche cosa. E la padrona, siccome ci aveva da sbrigare merletto per l'abito del re e il re gli piacciono l'abito coi merletti, gli disse di sì. A così qua disgraziata si mette de Bernova a lavorare. Passati diversi giorni, arieche della maestra capitaglie pure lì a bottega e disse alla padrona che se non voleva che le cose gli fossero andate male avessi cacciato via qua boia di qua ragazza che aveva preso a lavorare una ladra che aveva rubato perfino le gioie del re, tant'è che avevano pure cacciata via dal paese suo. La padrona che te sente di accusì non fa niente ogni tanto, va da figlia del re, gli fa la visita del fagottello che c'aveva e nel vede tutta quella roba preziosa che c'aveva cacciò via de botto su due piedi. E qua poveretta, non sapendo dove sbatte la testa, prese e se n'agnè da mette sugli scalini della chiesa un'altra volta. Arrivata che fu la notte, i guardie che andavano in giro per paese la trovarono e gli domandarono sì che stava a fa. E lei dice, siccome non c'ho né casa né tetto, mi sono venuta qui a passare la notte. Ma i guardie non vorsero sentire tante chiacchiere, detto fatto, e la portarono alla presenza del re.
Il re come la vide si innamorò tanto, ma tanto che detto fatto se la sposò.
Basta. Ed ecco che la moglie del re gravida del primo figlio. Arrivato il giorno che aveva da partorire, il re mandò a cercare la più brava mammana che sta a sentir paese. E infatti viene una donna, indovina un po' chi è, vabbè. Viene una donna e dice al re:
maestà, se volete che assisti vostra moglie, io sono la più brava mammana che c'è sin dei vostri stati.
E il re fu contenta, capito, no? E fu così che sta mammana si messa a assistere la partoriente. Accecate un po' chi era, c'è da dirlo? Era qua boia da maestra. Non vi dico niente, sicché resto cardiaco fu pa' regina nel vedesse davanti un'altra volta lei. Ma siccome non poteva parlare perché quella gli aveva fatto l'incantesimo, gli stoccò a manna giù, pur stantro boccone. A maestra, infatti, quando la regina ebbe partorito, gli levò un bel pezzo di figlio che aveva fatto e al posto di quello gli ce messe in cane. A creatura poi la diede a una villana e gli diede ad intenne che era una figlia sua e che la dava, la doveva tenere perché lei non poteva allattare. Quando il re vide il cane, figurate come rimase de stucco, gli fece piglia un po' de buschere, ma poi fece:
comunque sia, mia moglie poveretta non c'ha che fa niente con sta storia, so sicuro.
E per la prima volta passò a così. Ariacche della regina gravida per la seconda volta. Quando fu l'ora dei partori, sa, ripresenta come te sbai a maestra e dice al re si permetteva che puro qua volta avesse avuto il piacere che gli avesse assistito la regina. E il re fu contento e qua boia non fece né più né meno di quell'altra volta. Diede la creatura a villana solita e disse al re che moglie aveva partorito un gatto. Il re quando lo seppe si inquietò tanto e gli presero a così fitte che non ve dico, e se non c'era chi ce se metteva a mezzo la moglie poveretta andava a finire male.
Abbasta, fece, che non succede un'altra volta, perché se no la fa rinchiudere in una torre dove non vederà più la luce del sole.
La regina intanto vedeva tutto, sapeva tutto, ma non poteva parlare. Figuratevi che pene soffriva. Basta. Per far breve il discorso, la regina ridiventa gravida a terza volta.
E il re tutto contento dice: ah, finalmente ci avrò erede alla corona, finalmente ci avrò erede alla corona. E quando venne la maestra per fare da mammana, gli sarì come no tanto che fosse stata intorno alla moglie, come no, sino a che non partoriva e che l'avesse curata con tutti i possibili riguardi. Ma sì, certo, qua stregata maestra già sapeva quello che doveva da fare, tant'è vero che quando la regina partorì già c'aveva pronto uno scimmiotto, figurate un po', per ficcaglielo dentro al letto. E infatti a così fece. E il re, che si aspettava tutta un'altra nova, non vedio quando seppe che la moglie aveva partorito uno scimmiotto, siccome gli zompò la mosca al naso. A momenti ci strozzava il servitore che gli era ita a fare ambasciata. Ah, basta. Ah, così, senza staccia a perdere tanto tempo, chiamò i guardi e diede ordine che sua moglie fusse rinchiusa trent'anatore e che nessuno la fusse ita a vedessi tanto che campava. La poveretta, infatti, fu presa e schiantata in una torre scura scura che pareva una grotta. Figuratevi i pianti che non si faceva, figuratevi quante maledizioni mannava qua stregaccia da maestra, oh, che non contenta d'avergli strozzato padre e madre, d'avergli dato fuoco alla reggia e d'averla fatta cacciare via dalle padrone, adesso l'ha fatta perfino in prigione a dar marito, vedi un po'. E se l'agnava che faceva pietà pure agli sassi. E il carceriere che la custodiva ogni tantino recchiava il bucio da serratura, sentiva di scorre come se ci avesse qualcuno là dentro. E faceva tra sé: e che diavolo ci sarà? Oh? E con che diavolo sta a parlare? Almeno che drento non ce va di qualchiduno? Va a vedere un po' che c'è qualchiduno là dentro. Ah, basta. Siccome la regina non la finiva di parlare tutto il santo giorno, il carceriere finalmente si decide a fumar re. E quello, sospettando che sua moglie facesse entrare qualcheduno, giorno, quattro quattro salì sulla torre e dal bucio della serratura si mise a sentì tutto quello che diceva. E devatti, la sentì che raccontava, non si sa chi, tutte le sue disgrazie, principiando da quando era piccola che andava a scuola, sino a quel giorno che era andata appresa la maestra, e poi le boierie che gli aveva fatto la maestra, il padre che gli aveva strozzato la povera madre, puro a reggia, ha bruciato e via via discorrendo. E poi la sentì che diceva: e adesso, già che so tanta disgraziata, con sto coltello che tengo me ce passo il cuore. E il re, allora, non potendosi più tenè prese, aprì la porta, entrò in della stanzina donde stava la moglie e la vide che tutti quei discorsi che faceva la raccontava a quel pupazzetto d'oro che s'era portata via dalla reggia la sera prima che gli fosse annata a fuoco. E il re, pentito d'averla strapazzata in quel modo, l'abbracciò, se l'abbraccicò tutto e gli disse che aveva inteso tutto e gli chiese perdono. Comandò poi che se fosse sur momento agguantata a streghe, che se fosse per forza cacciato dalla bocca dove li teneva nascosti li figli sui de lui. La strega confessò tutto quanto e morì abbruciata per comando del re in mezzo alla piazza. Il re prese i suoi figli e li fece conoscere a tutto il popolo, diede pranzi, feste, giochi, illuminazione, e da quel giorno lui e la regina vissero contenti e felici.
Ho visto un re.
Se la riscuse?
Ho visto un re.
Ave, silve.
Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello,
anche malò,
il 32 che lui cena.
Povero re.
è povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo.
Se la riscuse?
Ho visto un vescovo.
Ave, sì, beh, ave.
Anche lui, ave, lui, sì, piangeva, sì, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì,
è il cardinale che gli ha portato via un'abbazia.
Oh, per Cristo!
32 che lui c'era.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
Ho visto un ricco.
Ce l'hai, scusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vino.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povero tapino.
E povero anche il vino.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Povero tapì.
E povero anche il vin.
Sì, beh, ave, sì,
beh, sì, dai, sì, sì,
sì,
sì,
sì,
sì, sì, sì. Visto un vilano.
Sai, scusa?
Un contadino.
Ave,
sì, beh, ave. Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Feltoni, la moglie.
E per cos'è?
Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Poi il Purcell.
Nel senso del maiale.
Sì, beh, ave, sì.
Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
Ma Salerma?
No, il fatto è che noi viran,
noi viran, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, che sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo.
Ancora scarpette rosse ai microfoni di Radio Onda Rossa, sono le 16:41 minuti, ma visto che la trasmissione successiva non è ancora arrivata, noi ci allarghiamo. E durante uno stacco musicale c'è stata una telefonata in cui ci chiedevano di diciamo localizzare, o se insomma se nel libro della di Silvia Federici fosse tematizzata la questione di una differenza geografica, o comunque una divisione per zone in cui si manifesta più o meno questo fenomeno della, della caccia alle streghe. Come è imposta il discorso Federici?
Beh, Federici traccia la storia della, della caccia alle streghe in Europa e poi porta avanti anche tutta la, la descrizione storica, eccetera, della persecuzione all'indomani della colonizzazione della, delle Americhe, e pone appunto una correlazione tra caccia alle streghe in Europa, persecuzione, colonizzazione nel Nuovo Mondo, in modo approfondito, circostanziato, e non spoilerò oltre.
Raccontava il mio nonnino, la più bella che io ricordo è la storia di un amore appassionato che felice non finì. Ed il cuore di un poeta
a tal punto intenerì
che la storia di quei tempi mise in musica così. Aveva un bavero color zafferano e la marsina color ciclamino.
Veniva a piedi da Lodi a Milano
per incontrare la bella Gigogì. Passeggiando per la via le cantava mio dolce amor.
Gigogin, speranza mia,
coi tuoi baci mi rubi il cuore.
E la storia continua. Lui fu mandato soldatino in Piemonte ed ogni mattina le inviava un fiore sull'acqua di una roggia che passava per Milano, finché un giorno
lui saputo che il ritorno finalmente era vicino.
Sopra l'acqua un fior d'arancio deponeva un bel mattino.
Lei vedendo, indovinando la ragione di quel fiore, per raccoglierlo si spinse tanto, tanto che cascò.
Eccoci di nuovo in voce, avevamo una telefonata e siccome non so gestire le cose in contemporanea ti ho tagliata bruscamente, non so no. Se volevi aggiungere ancora qualcosa oggi oppure se ci aggiorniamo a una prossima puntata, però ecco, perché speriamo no? Che insomma le cose che abbiamo detto qui invoglino tutti a prendere questo libro, a leggerlo e studiarlo, perché secondo noi ne vale proprio la pena.
Sì, vale decisamente la pena, perché ripeto, tratta di un tema, come sottolinea poi l'autrice nel testo stesso, che paga il prezzo di letture superficiali e questa lettura che lei propone, anzi io direi questa spiegazione valida che lei propone, restituisce al lettore una storia diversa, ecco, una storia diversa, perché appunto pone delle correlazioni logiche, valide, tra appunto la creazione, anche se vogliamo nell'immaginario collettivo, di questa figura sospesa tra il mitico e il demonico della strega, queste spiegazioni appunto logiche che sono perfettamente inserite in un percorso storico, sociale ed economico molto chiaro. Esatto. Molto molto chiaro.
Infatti sì, vai.
Solo una cosa, perché io appunto non voglio scendere proprio in ogni singolo dettaglio, perché altrimenti rubo anche il piacere della scoperta, perché poi i saggi, la saggistica è questo anche, no? Uno dei fattori che viene messo in correlazione a questa caccia alle streghe, che poi è stato un'appropriazione, un controllo diciamo sul corpo delle donne, è il crollo demografico che c'è stato in Europa all'indomani della rivoluzione dei prezzi. Quindi insomma ci sono motivazioni perfettamente inquadrabili e riconducibili insomma ai cambiamenti sociali, storici, economici, come dicevo prima.
Bene, io direi che siamo partiti dall'analisi del titolo, e questa tua chiusa mi fa tornare di nuovo a quello che stiamo cercando di mettere a fuoco da più di un anno all'interno di questa trasmissione, perché vittime di una lettura superficiale, di letture superficiali, sono anche questo segnale, ora non so cosa sia.
Per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie.
Ecco, abbiamo risolto. E ci fa tornare Vittime di una di letture superficiali sono anche, secondo me, le fiabe stesse. Infatti la questione problematica con cui ho aperto la puntata di oggi era proprio relativa a una domanda che, insomma, mi dà molto da pensare e che sicuramente si può sciogliere soltanto con delle letture che non si fermino alla crosta superficiale delle questioni. No, niente, non abbiamo risolto, scusate un attimo.
Non so se sono stato mai poeta, non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.
Semina il grano, volta la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Hey! Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori. Volta la carta c'è il fante di cuori con fuoco di paglia. Volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica. Ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno alle dita. Ha una collana di ossi di pesca, la conta 3 volte in mezzo alle dita. Wow! Mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo. Pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.
Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Madama Doré ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
Madama Doré sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome. Volta la carta e finisce in gloria. Oh!
E alle 16:53 minuti, mi scuso con gli ascoltatori, le ascoltatrici hanno chiamato allarmati perché ho dato segnali di panico, tutto a posto. E volevo finire di dire quello che stavo dicendo, ricollegandomi alle ultime questioni sollevate da Maria Silvia. Dicevamo, siamo partiti con un'analisi del titolo dell'opera di Federici, di questo libro di Federici, Calibano e la strega, e per ricollegarmi un po' alle questioni di questa trasmissione, voglio partire invece dal titolo dell'opera che, insomma, è praticamente la sottotraccia della nostra trasmissione, Storia notturna, perché anche questo titolo secondo me è particolarmente indicativo del tipo di lavoro che si può fare sul materiale folclorico, ovvero nel binomio Storia notturna Ginsburg ha reinterpretato la scelta del titolo spiegando che la scommessa storica lavora sempre in tensione con un elemento notturno inesauribile, ma non per questo appunto ci si deve fare delle remore, perché in questo caso specifico, come quello dell'indagine su, a partire da materiali folclorici tra cui rientrano anche le fiabe, anch'esse spesso vittime di un riduzionismo e delle letture assolutamente semplicistiche, attraverso questo materiale